Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Bentrovati da Corrado Antonini, un nuovo disco di Keith Jarrett è sempre un evento. Negli ultimi anni la casa discografica ECM ha pubblicato in particolare due dischi registrati dal vivo, entrambi nel 2016 durante quella che è stata l'ultima tournée di Jarrett, il Budapest Concert e poi Munich 2016, due delle date di quella tournée di recital pianistici. Bene, poche settimane fa ECM ha pubblicato un terzo episodio di quella tournée, il Bordeaux Concert, Budapest, Monaco, Bordeaux. Vedremo se nei prossimi anni usciranno anche i concerti registrati sempre nel 2016 a Vienna e Roma. Nel recensire quel concerto a Bordeaux sei anni fa, i giornali francesi paragonarono quella serata al Köln Concert o al non meno celebre recital poi finito su disco sotto il titolo di Bremen-Lausanne. Sono questi due dischi che hanno fatto molta della fama planetaria di Jarrett. Nei recital pianistici di Jarrett, per quanto ci riguarda oggi in particolare, proprio in quella stagione 2016, avendo adesso a disposizione ben tre dischi da ascoltare, emerge in modo molto chiaro come Jarrett affrontasse i concerti in modo diverso. Sono tre dischi, quelli dei concerti di Budapest, Monaco e adesso Bordeaux, molto diversi fra di loro. Quasi appartenessero a tre epoche ben distinte e non fossero separati fra loro soltanto di pochi giorni. Nel caso di quest'ultimo Bordeaux siamo decisamente di fronte al Jarrett più lirico e da qui il richiamo dei giornalisti al celebre concerto a Colonia. Niente standard, ma le consuete improvvisazioni pianistiche che non recano titolo se non la successione in numeri romani, composizioni estemporanee e dettate dall'estro del momento in puro stile Keith Jarrett. Io avrei scelto la traccia numero 7, melodica, tonale, il Jarrett forse più accessibile anche perché no il più giocoso, il più sereno.
Thank you.
Keith Jarrett dal nuovo disco edito da ECM Bordeaux Concert, una registrazione che risale al 2016, l'ultima tournée di Jarrett. Sappiamo che il pianista non sta più suonando per i noti problemi di salute, ma certo è che negli archivi ECM ci saranno ore e ore di registrazioni di cui verosimilmente potremo godere nei prossimi anni. Da un mostro sacro del jazz come Keith Jarrett a una stella emergente, un batterista, compositore, produttore che sta facendo parlare molto di sé, Micah McRaven. McRaven è uno dei punti di forza dell'etichetta International Anthem, anche lei una delle case discografiche di punta del nuovo jazz, e McRaven ha pubblicato da poco un nuovo disco intitolato In These Times. Trattasi di una suite di 11 brani registrati sull'arco di ben 7 anni in un processo di maturazione poi anche realizzativo e produttivo molto particolare, affatto diverso da come il jazz di massima si è sempre dispiegato in termini di promozione e realizzazione discografica, e questo è un aspetto importante di molto nuovo jazz, qualcosa che del resto va di pari passo con un'industria, quella musicale, che è molto cambiata negli ultimi anni. Accanto a Micah McRaven vi sono nomi importanti come Jeff Parker, Junius Paul, Brandy Younger, Joel Ross, Marcus Hill, la nuova generazione, in sostanza il giro di musicisti di Chicago che muove intorno all'etichetta International Anthem. Di questo disco si sta scrivendo moltissimo, McRaven è il musicista del momento, piaccia o meno, ed è uno dei jazzisti contemporanei che pare davvero in grado di traghettare il jazz verso qualcosa di nuovo. A livello di tessiture, a livello ritmico, e come tutti questi elementi poi si stratifichino e vengano trasformati da McRaven in post-produzione. Tutto questo fa davvero pensare che il jazz sia entrato in una nuova fase della sua storia. Ce lo auguriamo, quantomeno. Makaia McCraven, il nuovo enfant prodige del jazz, il nuovo disco per lui, In These Times, un musicista che sta decisamente lasciando una traccia nel jazz contemporaneo, è appena agli inizi se vogliamo, ma la sua traiettoria è decisamente interessante, merita di essere seguita da vicino con molta attenzione. Improvvisazione jazz e manipolazione elettronica in ambito di estetica hip hop, potremmo metterla in questi termini. Molto sofisticato a suo modo e non necessariamente alla portata di tutti, perché l'aspetto sperimentale rimane pur sempre centrale per McCraven. Altro batterista che pubblica un nuovo disco è Mark Giuliana, il terzo, credo, se ho contato bene, in veste solista, si intitola The Sound of Listening. Lo spunto del titolo arriva dal libro Silence di Thich Nhat Hanh, dove viene esposta la tesi secondo cui il silenzio sia il requisito fondamentale per osservare, o meglio per contemplare davvero il mondo. Giuliana l'abbiamo conosciuta negli anni grazie alle collaborazioni con Brad Meldau, Avishai Cohen, Gretchen Parlato, ma anche David Bowie o St. Vincent in ambito di musica pop rock. Qui si presenta a capo del suo quartetto, che ritrova il pianista Shai Maestro, che era stato parte inizialmente del quartetto, ma aveva poi lasciato il posto a Fabian Almazan e oggi per l'appunto torna a far parte della formazione. La traccia che avrei scelto si intitola Everything Changed After You Left. Mark Juliana, Everything Changed After You Left, dal nuovo disco del batterista intitolato The Sound of Listening. Come anticipato la volta scorsa, abbiamo un nuovo inserto nel programma, un inserto non fisso che si affaccerà di tanto in tanto e che parla di luna, la luna quando si affaccia su Bourbon Street.
Well, there's a moon over Bourbon Street.
La voce di Sting, appunto, per introdurre questo nuovo inserto. Di luna e jazz parla il nuovo disco della cantante svizzera Sara Buchi, sentita di recente qui a Lugano a presentare proprio questo suo nuovo progetto, Moon Trail, col suo nuovo trio Franz Hellmüller alla chitarra e Rafael Yerjen al basso. La luna dunque al centro di questo nuovo progetto, che è anche un disco e da cui per cominciare andrei a pescare uno straclassico come Moon River. Henry Mancini dunque e Johnny Mercer, il tema famosissimo da Colazione da Tiffany, cantato, qualcuno di voi forse ricorderà, dalla campagnola Holly Golightly sul davanzale della sua finestra a Manhattan. Il momento più rustico, più rurale, più campagnolo per l'appunto di un film, altrimenti che più urbano non si può. Ma era appunto quello il momento in cui si rivelava la vera natura, l'identità profonda della protagonista del romanzo di Truman Capote. Questa la versione decisamente originale di Sara Buchi.
Huckleberry Friend.
Moon River, Sara Buchi, questa era la luna che si affacciava nel sud degli Stati Uniti, campagnola Holly Golightly, la protagonista di Colazione da Tiffany, e campagnolo, o quantomeno originario del sud, era anche Johnny Mercer, da Savannah, stato della Georgia. Un'anomalia da questo punto di vista, fra i grandi autori di song del periodo erano tutti, quasi tutti, autori metropolitani nati e cresciuti a New York. Johnny Mercer, forse con Cole Porter, che aveva poi però un coté aristocratico tutto suo che lo poneva su un altro piano ancora, era appunto uno dei pochi autori del periodo che sapeva parlare anche la lingua della campagna. Ogie Carmichael, ecco, un altro nome che sovviene. Sara Buchi è forse ancora più credibile quando canta, non tanto in inglese e non con uno standard americano, ma grazie a un equivalente, se vogliamo, di Moon River, qualcosa in salsa svizzero-tedesca, Schönster Abendstern, un tema notissimo oltre Alpe, dove appunto questa dimensione rurale, campagnola, montana si colora di un che di nostrano. Non siamo più nei pressi del Mississippi, ma sulle nostre montagne, sempre sotto la luce lunare, o meglio sotto la luce della stella della sera, che è poi Venere. Sara Buchi.
Wo haben ganz grund. Schön steh's am Rund, doch nicht, ich bin verliebt in dich.
Da Sarah Büchi e dal nostro inserto lunare a John Coltrane. John Coltrane raccontato dal nostro Alceste Airoldi.
Quest'oggi non sarò io a parlarvi, ma direttamente uno dei giganti, Mr. John Coltrane. Io sono John Coltrane. Sono nato ad Hamlet, un paesino della Carolina del Nord, il 23 settembre del 1926. Non pensate che sia stato un bambino prodigio. Avevo 20 anni quando qualcuno si è accorto di me e io mi sono accorto di avere qualcosa da dire nella musica. Anche perché in famiglia non c'erano musicisti di professione. Mio padre, John Robert, era un sarto. Sì, sapeva suonare il violino e l'ukulele, ma nulla di più. Mia madre era figlia di un reverendo e quindi frequentavo tutte le celebrazioni religiose domenicali, che finivano in bacchetti da leccarsi i baffi. Mais, pollo fritto, riso, avena e dolci. Caspita, che mal di denti. Ecco, il mal di denti è una delle costanti della mia vita, qualcosa che ha condizionato la mia vita. Lo sopporto solo grazie all'alcol, alla droga. Male mi ha fatto vivere in Carolina e banchettare con amici e parenti, soprattutto ammazzarmi di sweet potato pie, una sorta di patate dolci della quale vado ghiotto. I miei denti hanno ceduto e mi hanno fatto cedere alle sirene dei lenitivi artificiali, ma dovevo pur sopravvivere a questo dannatissimo mal di denti. A parte questo, ero un normalissimo ragazzino, di quelli che amano il baseball, andare al cinema, guardare le automobili e leggere i fumetti, soprattutto Doc Savage, che era il mio idolo. La musica è entrata nel mio sangue dopo. Ho iniziato con il clarinetto, ero nella banda del liceo. Non è che mi piacesse tanto, ma dicevano che ero bravo e quindi indossai gli abiti di primo clarinettista della banda. Mio padre decise di morire quando avevo 12 anni. Il grigiore della vita scomparve subito perché mamma si mise a lavorare e mio nonno ci diede una grossa mano d'aiuto. La musica non mi interessava più di tanto. Poi un giorno, in radio, passarono un brano di Duke Ellington e al sax alto c'era Johnny Hodge. Diamine che tiro! Volevo suonare l'alto altro che il clarinetto. Un mio amico me lo prestò e mi misi subito a studiare questo infernale pezzo di metallo. Di lì a poco entrai nella banda della comunità. Ero diventato una piccola celebrità nel paese. Era il 1943, avevo terminato gli studi liceali e mi trasferii a Filadelfia. E la musica era diventata la mia ossessione. Così mi iscrissi alla Ornstein School of Music. Ero un ragazzone di 180 centimetri e Mamma America nel 1945 decise che dovevo servirla. Mi spedirono alle Hawaii, ma la musica mi salvò dalle intemperie delle armi e entrai nella banda della Marina. Tornai a Filadelfia nel 1946. La musica era cambiata. C'erano Dizzy Gillespie e Charlie Parker, c'era il bebop che rendeva tutto più difficile, che recitava il verbo degli afroamericani maltrattati da tutti i bianchi, anche se avevano servito la patria. Il bebop era figo, cool. Poi c'era quel gran figlio di puttana di Charlie Parker che lo infiammava. E suonava anche lui il sax alto. Lo vidi suonare dal vivo, ero lì, fumavo, lo guardavo a bocca aperta mentre lui strapazzava le note e la sigaretta mi si spense tra le dita. Non sentii neanche il fuoco che mi incendiava i polpastrelli. Continuai a studiare e un giorno incontrai un ex pugile che si era dedicato al jazz, un pianista di Dallas, Red Garland, che mi aprì le porte dell'orchestra di Eddie Vinson. Fu Vinson che mi convinse a lasciare da parte l'alto e passare al tenore. Per me si aprì un'area di ascolto più ampia, però al tenore non c'era nessuno che avesse idee importanti come quelle di Bird. Ascoltavo Lester Young e mi piaceva, ma un giorno mi capitò tra le mani un disco di Coleman Hawkins, Body and Soul, che ho imparato a memoria, e il mio rapporto con il tenore cambiò. La musica diventava sempre più la mia ossessione. Quando gli altri della band festeggiavano, si rilassavano, io mi esercitavo. Un po' mi prendevano in giro, ma tutti, o quasi, rispettavano le mie scelte, la mia fissazione, rispettavano anche il mio essere un po' orso. Timido lo sono sempre stato e diventavo introverso perché ciò che mi interessava realmente era solo la musica. Il mio idolo era Parker. Purtroppo per me, forse anche per il mio carattere, The Bird presi a esempio anche lo stile di vita. Alcol ed eroina fecero capolino nella mia vita e ci rimasero per un bel po' di tempo, anche perché ovunque si andava a suonare c'era un gran giro di spacciatori che sapevano quanto noi musicisti neri fossimo ghiotti di eroina. Questa è la prima parte di un testo da me scritto.
Ultima segnalazione per oggi ci porta a dire del terzo volume della serie Archive dedicata a Joni Mitchell. Ne erano appunto usciti fin qui due volumi che riproponevano tutto quanto registrato dalla cantante in inizio di carriera, la parte folk, diciamo così, della sua carriera a fine anni 60, primi anni 70. Il terzo volume copre un arco di 3-4 anni, dal 1972 al 1975, ripresenta cioè rimasterizzati quattro dischi fondamentali del catalogo di Joni: For the Roses, Carton Spark, Miles of Isle e The Hissing of Summer Loans. È il periodo post-blue, per intenderci, quello in cui Joni Mitchell si avvicina al jazz e alla scrittura di canzoni in chiave jazz, creando una miscela che sarà sua e soltanto sua, una firma vera e propria, perché compose delle canzoni in uno stile che all'epoca ancora non esisteva. Qualcosa appunto a metà strada fra il folk e il jazz, fatto di strane armonie ed incontri che porteranno poi di lì a qualche anno al disco comune con Charles Mingus. Sono anni in cui Joni Mitchell si avvicina anche ai musicisti jazz, molti di questi legati all'allora nuova scena del jazz rock, Jacob Astorius fra gli altri, più avanti Wayne Shorter, ma anche dei vecchi saggi del jazz californiano di metà anni 50 come Victor Feldman, il pianista e vibrafonista inglese. Ne nacque un'esperienza musicale unica e una serie di dischi che hanno fatto epoca. C'è davvero solo l'imbarazzo della scelta e quindi senza imbarazzo alcuno vi proporrei per chiudere questa The Hissing of Summer Loans dal disco omonimo 1975. Joni Mitchell e un caro saluto da Corrado Antonini.
He put her in a ranch house somewhere.
senza malanno. Sits in. Still she stays with a love of some kind. It's the lady's choice, the hissing of summer love.